Il Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti. Vorrei invitarvi ad alzare le mani, a pregare e a invocare il nome del Signore affinché continui a guidare questo servizio attraverso lo Spirito suo Santo. Signore, le nostre mani sono alzate verso Te per ringraziarti perché, come dice la Tua Scrittura, lo Spirito tuo Santo è stato sparso nei nostri cuori e lo Spirito tuo Santo è uno, Signore Dio, e ci fa esprimere tutti quanti nello stesso modo. E fuori questa forma, fuori questo messaggio, Signore Dio, c'è soltanto il pensiero umano, c'è soltanto la propria rivelazione umana, Signore Dio, ma sappiamo che la parola è discesa dal cielo e lo Spirito Santo è disceso dal cielo e la voce di Dio scende dal cielo e tutto ciò che discende dal cielo, oh Signore Dio, viene riconosciuto dalle pecore che tu ti sei chiamato per nome e che ti sei eletto, Signore Dio, e predestinato prima della fondazione del mondo. Invochiamo il tuo sangue su di noi, invochiamo la guida del tuo spirito e ti preghiamo per quanti sono in distretta, in malattia, in infermità, nel bisogno, Signore Dio, perché tu sei l'Eterno che compie potenti opere. Così resta con noi e guida tu questo servizio in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Ti invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, capitolo 5. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Ed egli, vedendo le turbe, salì sopra il monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perciò che il regno dei cieli è di loro. Beati coloro che fanno cordoglio, perciò che saranno consolati. Beati i mansueti, perciò che essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati ed assetati della giustizia, perciò che saranno saziati. Beati i misericordiosi, perciò che misericordia sarà loro fatta. Beati i puri di cuore, perciò che vedranno il Dio. Beati i pacifici, perciò che saranno chiamati figlioli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia, perciò che il regno dei cieli è di loro. Voi sarete beati quando gli uomini vi avranno vituperati e perseguitati, mentendo avranno detto contro a voi ogni mala parola per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perciò che il vostro premio è grande nei cieli, perciò che così hanno perseguitati i profeti che sono stati innanzi a voi. Voi siete il sale della terra, or se il sale diviene insipido, con che lo si salerà egli? Non val più a nulla se non esser gettato via ed esser calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, la città posta sopra un monte non può essere nascosta. Parimenti non si accende la lampada e si mette sotto il moggio, anzi si mette sopra il candeliere e alla luce e a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, acciò che veggano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Il Signore è colui che ha stabilito sin dal principio ogni cosa secondo il suo proponimento e secondo il suo, alleluia, il suo modello. Non è il modello umano, non è il modello che viene fuori da un pensiero umano, ma è il modello che proviene direttamente da Dio. E in questa meravigliosa realtà noi notiamo come la parola di Dio, che è stata manifestata affinché gli uomini vengano alla conoscenza di Dio, ancora i nostri giorni opera in modo potente e si manifesta in modo potente verso quanti invocano il Signore e lo cercano con tutto il cuore. Ora, secondo ciò che troviamo nella parola di Dio, secondo ciò che è espresso nella parola di Dio, tutto quello che è scritto in essa serve per la crescita della Chiesa. La Chiesa è stata chiamata a questa meravigliosa realtà e la Chiesa ha la necessità di camminare secondo ciò che è scritto nella parola di Dio, e solo attraverso ciò che è scritto nella parola di Dio noi possiamo avere il giusto modello di quello che Dio ha preparato per noi. Egli salì sul monte e qui vi si pose a sedere, e qui vi attorno a sé vi erano i discepoli. E i discepoli incominciarono ad ascoltare un messaggio potente, un messaggio nuovo, non perché questo tipo di messaggio in un certo qual modo già non fosse stato lasciato dagli antichi uomini di Dio, ma oggi noi lo vediamo esteso in Cristo Gesù, perché Gesù Cristo non è venuto ad annullare la legge, ma è venuto ad empierla, manifestando il fine della legge di Cristo Gesù, che noi sappiamo qual è la testimonianza dell'amore ed è la testimonianza della grande sconfitta che Dio ha fatto attraverso Cristo Gesù contro le potenze del male e contro il peccato. Ed egli, vedendo le turbe sopra il monte, postosi a sedere quivi, e i suoi discepoli si accostarono a lui, alleluia, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perciò che il regno dei cieli è loro. Qui, se dovessi commentare verso per verso, non basterebbe il tempo che abbiamo oggi a disposizione. Beati coloro che fanno cordoglio, perciò che saranno consolati. Beati i mansueti, oggi è difficile trovarne, fratelli, perciò che essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati ed assatati della giustizia, perciò che saranno saziati. Beati i misericordiosi, perciò che misericordia sarà loro fatta. Beati i puri di cuore, perciò che vedranno Dio. Beati i pacifici, perciò che saranno chiamati figlioli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia, perciò che il regno dei cieli è loro. Ora voglio farvi notare qualcosa. Egli sta trasmettendo delle beatitudini, e queste beatitudini sono rivolte a delle persone che a livello sociale sono degli sconfitti. Perché sto dicendo questo? Notate che sin dal principio l'uomo ha sempre fatto un grave errore di pensare le cose di Dio con la mente propria. Ora, le cose di Dio non si possono comprendere con la nostra mente, ma le cose di Dio si possono percepire soltanto attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. E così Israele aspettava il grande liberatore. Devo andare un pochettino più indietro, non è tanto pochettino, ma si sta parlando di diversi anni. Israele aspettava un re potente, si sceglie Saul e lì vedono che quel re, che aveva una bella presenza, una certa maturità, fu un grande fallimento, cari nella grazia. Ma Israele, la sua speranza è di un re che abbia una presenza. Cosa manda il Signore? Manda un ragazzetto di nome Davide, e attraverso quel ragazzetto compie potenti liberazioni. Ora, cari nella grazia, vedete, essi aspettavano un uomo. Anche il profeta Samuele era lì e stava per ungere uno dei fratelli di Davide, ma intanto il Signore aveva scelto qualcosa di debole, come dice poi Paolo nel Nuovo Testamento, per, alleluia, innalzare non l'uomo ma la sua potenza. E così Israele aspettava il Messia, ecco, egli verrà. Questa volta avevano questo convincimento: sì, avverrà come Davide, egli verrà, sì, anche se questa volta sarà giovane lo accetteremo perché abbiamo l'idea di Davide, ma lo aspettiamo con una grande spada nelle mani. Ed è lì il problema: anche in questa volta non spunta ciò che si aspettano. Arriva il Messia, e il Messia arriva povero. Gesù non era ricco, non viene di mezzo alle cariche dei sacerdoti di quel tempo, viene fuori da una piccola piccola, da un piccolo paesetto, che era come per dire: ah, ma tu vieni dallo Zen. Non sto offendendo, anche lì abbiamo fratelli, e per farvi comprendere quello che è il criterio, perché il Signore, anzi vi devo dire che spesso ho notato che salva gente, più gente proprio dai luoghi dove c'è più disperazione che dai luoghi dove si sta bene, dove nelle mense va tutto bene e dove il portafoglio ride, alleluia. E in quel tempo il Signore venne fuori ed essi non lo riconobbero. E questo è stato sempre l'errore. Oggi avviene la stessa cosa. Oggi si guarda e si cerca una super chiesa che possa avere una presenza particolare, che sappia parlare bene, che sappia mostrare se stessa, che abbia una cultura dove i servitori vengono dalle scuole teologiche, dove hanno una bella laurea. Ma lo Spirito di Dio, alleluia, non ha ricercato e non ha ordinato queste cose, perché la parola di Dio non viene dalla terra ma discende dal cielo. E così, alleluia, egli sta dando il modello della chiesa in questi versi. Cos'è questa chiesa? È una chiesa dove ci sono i poveri in spirito, è una chiesa dove fanno cordoglio, è una chiesa dove c'è gente mansueta, è gente assetata di giustizia, è gente misericordiosa, è gente pura di cuore, è gente pacifica, è gente che è perseguitata. Ma che modello di chiesa ci troviamo qui? È un modello delle chiese che vediamo nel mondo? No. Piccolo gregge, così chiamato nella parola di Dio, nascosto nelle piaghe del Signore. Oggi quando tu cominci ad andare in una chiesa, ti si incomincia a dare una forma, e quella forma è: tu se hai dei problemi, se le cose ti vanno male, se le cose non funzionano in un certo modo, è perché su di te c'è qualcosa di grave che non funziona. Ora fratelli, anch'io predico questo, perché è vero che certe malattie sono il proseguo, la conseguenza di certe cose che si svolgono nella nostra vita, ma cerco di far capire che la Chiesa di Dio era ed è ancora oggi una Chiesa povera, una Chiesa perseguitata, una Chiesa afflitta, una Chiesa che spesso e volentieri si trova in trincea. Ma le beatitudini sono sopra quella chiesa. E allora non temere se stai attraversando una persecuzione, non temere se vedi che il diavolo da quando sei nato cerca sempre di distruggere la tua vita, perché il diavolo vede che in te c'è una luce particolare e cerca di spegnere quella luce. Beati quelli che cercano il Signore con tutto il cuore e dimorano nella forma dell'agnello e della colomba. Alleluia. Dopo che egli dà queste beatitudini, che vi ripeto per questioni di tempo, perché ogni beatitudine vi potrei dimostrare che per la società umana è gente fallita, per la visione dello Spirito è gente che si sta preparando per incontrare il Signore. E Paolo dice: il Dio ha scelto le cose ignobili di questa terra, li ha trasformate naturalmente, per svergognare le nobili. Dio ha scelto le cose pazze di questa terra per svergognare le savie. E così possiamo andare avanti in questa meravigliosa linea, dove la scrittura di Dio ci mostra che Dio fa secondo il suo proponimento, e come è scritto nel vecchio patto, egli non spartisce la sua gloria con alcuno. Voi siete il sale della terra. Ora se il sale diviene insipido, con che lo si salerà egli? Non val più a nulla se non di essere gettato via e di essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. La città posta sopra un monte non può essere nascosta. Parimenti non si accende la lampada e si mette sotto il moggio, anzi si mette sopra il candeliere, e quella luce sarà luce a quella casa per tutta la famiglia. Alleluia. Ora, cari nella grazia, su questo voglio trattare questa sera. Il primo punto che voglio focalizzare, che già ho trattato, è che ciò che a te sembra fallimento è ricchezza agli occhi di Dio. Oggi devo notare che noi non abbiamo il senso della missione divina. Questo è il grande problema generale della Chiesa a livello mondiale. Non abbiamo compreso la missione che Dio ha affidato alla Chiesa. Pensiamo che la missione sia il nostro problema economico, pensiamo che la missione divina sia la nostra infermità, pensiamo che la nostra missione divina sia vivere nell'agiatezza. Ma il figliol dell'uomo non aveva dove poggiare il proprio capo. Il figliol dell'uomo non aveva una tana come le hanno le volpi. Il figliol dell'uomo non aveva neppure i soldi per pagare i tributi, e ad un certo punto li ebbe attraverso un pesce. Il figliol dell'uomo viveva, sapete come? Camminando del continuo, non standone seduto come oggi avviene, ma in lui c'era e c'è ancora oggi un'opera dinamica dello Spirito di Dio. Zaccaria ne dà una visione meravigliosa e dice: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E tu chi sei, o monte? Dice così, è giusto. Quel monte viene azzerato, viene atterrato, ma noi vediamo questa pietra del cantone in Zaccaria, andatelo a leggere, che è in movimento. La pietra che è Cristo, cari nella grazia, ha la dinamica per la potenza dello Spirito Santo. Ognuno di noi, quando entriamo nell'Evangelo, focalizziamo una missione diversa da quella che lo Spirito Santo ci ha affidato. Lo Spirito Santo non ci ha detto: occupatevi dei vostri problemi e vivete per i vostri problemi, ma lo Spirito Santo ha detto: cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. E questa è la missione divina. E qual è questa missione? Qui parla di un candeliere dove viene posta sopra la lampada, e qui stiamo parlando di un oggetto molto antico. Sapete, nei tempi antichi vi erano due tipi di illuminazione. Vi era il candeliere, che oggi si trova ancora nelle chiese, ad esempio nelle chiese cattoliche trovate molte candele che vengono accese ancora oggi per cultura, e poi invece c'era un altro oggetto molto antico che non ce n'è più, addirittura anche se cercate di fare una ricerca è difficile vederli, che era il candelabro. Il candelabro che noi ritroviamo nel libro dell'Apocalisse, in Zaccaria, e troviamo anche in Esodo. Quest'inverno faremo un bellissimo seminario, perché in quel candelabro dell'Apocalisse ci sono tanti di quei meravigliosi segreti, in quell'opera divina che è stata stabilita, che, credetemi, è meraviglioso. Per ora sto lavorando proprio su questo. Notate che il candelabro non veniva alimentato dalla cera, perché le candele vengono alimentate attraverso la cera e il combustibile. Ma nel caso del candelabro, cari nella grazia, noi troviamo l'olio. E l'olio doveva essere olio puro, vergine di oliva. Notate quanto è meraviglioso, ogni significato è profondo. Sapete che tipifica lo Spirito Santo, lo sappiamo tutti, è giusto. Ora voglio farvi notare una cosa. Quest'olio veniva posto, ho trovato, in un vaso alla base, e quest'olio saliva, cani nella grazia, e la vecchia Diodati parla, saliva nel ramo. Noi sappiamo che il candelabro che conosciamo è a sette bracci, ma di fatto biblicamente era un solo corpo. Si batteva col martello e col fuoco e veniva fuori questo candelabro, di cui alcuni erano fatti d'argento, altri, ne notiamo quelli applicati in modo particolare nel tempio, erano d'oro, come quello che vede Giovanni lì nel libro dell'Apocalisse. Era fatto d'un sol pezzo, perché esso sappiamo che rappresenta anche la Chiesa nella rivelazione del libro dell'Apocalisse, ma rappresenta Cristo stesso, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Amen, gloria a Dio. E notate, solo di un pezzo, non c'è nessuna giuntura, non c'è niente di spezzato, perché noi sappiamo che nessun osso di esso fu spezzato nella croce, perché per la Chiesa e per Cristo si può essere martorizzati, ma mai spezzati, perché la Chiesa è unita nell'amore divino dello Spirito di Dio. Il martello rappresenta la parola, gloria al Signore, che picchia col fuoco. Parola e lo Spirito Santo, alleluia, dal quale viene fuori questo candelabro. Quando cominciò questa meravigliosa opera? Spiritualmente noi vediamo nel principio che la parola viene all'esistenza seminata, crea ogni cosa e viene, alleluia, immesso questo seme meraviglioso dal quale deve venire fuori la discendenza, questa meravigliosa discendenza dei figli di Dio, il candelabro, gloria al Signore, questo candelabro tutto d'oro. Sapete che l'oro ci riporta alla parola di Dio, alleluia, e sappiamo che quest'olio, alleluia, e l'unione tra l'olio e la parola rappresentano la pienezza per la Chiesa, per poter essere secondo il modello del cielo. Questo candelabro, secondo la parola di Dio, fu ordinato a Mosè, il quale lo fece secondo il modello che aveva visto nel cielo. La Chiesa non ha un modello terreno, ma la Chiesa ha un modello celeste, alleluia, gloria a Dio, perché la Chiesa non è nata da carne e sangue, ma la Chiesa è nata dallo Spirito di Dio. Vogliamo applaudire il Re, alleluia. Gloria a Gesù. Questi sette bracci, voglio soffermarmi questa sera, perché poi arriveremo alla luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Avete notato, non so se avete visto, questo candelabro meraviglioso è disposto, abbiamo appunto quest'asta e queste braccia che sono lì ad irradiare luce attraverso poi ciò che è posto innanzi, perché ci sono i fiori, le boccole, i calici e così via. È tutta una struttura che non abbiamo il tempo qui da poter esprimere, ma tutta di un pezzo meraviglioso. Ma è qui che voglio portarvi. Questo candelabro meraviglioso porta luce. E questa luce, cari nella grazia, è una luce che rappresenta ciò che deve venire fuori dalla Chiesa. Ora, cari nella grazia, noi abbiamo, in generale sto parlando e sto usando il noise, quindi sto mettendomici pure io, abbiamo una cattiva comprensione di quella che è la luce che Dio vuole che viene fuori dalla Chiesa. Noi pensiamo che la luce che deve venire fuori dalla Chiesa deve essere secondo il nostro modello. Facciamo lo stesso errore che fecero prima di noi i nostri padri, quando gli uni aspettavano un re, e così si cade sempre nello stesso errore. Ma voi notate, prima che egli dice voi siete la luce del mondo, egli dice beati voi. E dice beati voi quando sarete perseguitati, beati voi quando sarete affamati di giustizia, per dire lo Spirito di Dio. È questa la luce che voi dovete trasmettere al mondo, è una testimonianza di gente che ha la propria vita cambiata e che trasmette agli altri una vita che non dipende da questa terra. L'altro giorno ho predicato: il vostro cuore non sia turbato. Gesù lo disse. Il turbamento che cosa è? È un turbo nel nostro cuore di afflizioni, di pesantezze, di preoccupazioni. Gli apostoli avevano questo turbamento quando le acque si mossero attorno a loro, ma Gesù era lì che riposava sereno e tranquillo. Noi dobbiamo comprendere che se noi vogliamo ricevere la potenza dello Spirito Santo, se noi non vogliamo essere soggetti ai problemi che ci circondano, non dobbiamo entrare in quel turbo delle preoccupazioni. Ma quando gli affanni, quando le preoccupazioni, quando le prove stanno lì a circondarci, dobbiamo alzare lo sguardo al cielo e dire: io non vivo per questa terra, ma io vivo per il cielo, e il mio Redentore vive ed egli risolverà i miei problemi. Ma noi abbiamo timore, vediamo il grande Golia sempre davanti a noi, vediamo il turbo. Ma quel turbo che sta attorno a noi, ognuno di noi potrebbe dire la mia afflizione, il mio peso, la mia necessità, e possiamo continuare. Vi portai un esempio: che se voi muovete delle acque dove c'è della terra, più muovete le acque più quella terra sale, ma se le acque si fermano la terra scende. Se la Chiesa, se l'individuo si tranquillizza e si calma e spera nel Signore, tutte le prove cadranno. Sapete perché? Perché voi siete più leggeri delle prove. Voi siete più leggeri di qualsiasi circostanza, perché la vostra natura è come l'acqua. Voi siete nati dallo Spirito e la prova è soltanto un'illusione, perché già il Signore ti ha dato la risoluzione e ti ha detto: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. C'è tutto risolto. E allora, se le acque si acquetano, voi vedrete che se prendete una pietra e la mettete dentro l'acqua, la pietra cade. Se prendete un altro oggetto di metallo, cade. Solo una cosa salirà sopra: l'olio, amen, il legno, alleluia, gloria a Dio. Questi sono aspetti spirituali che sto citando, chiaro? Se noi entriamo nell'ottica che noi siamo come l'acqua, cioè siamo su questa terra, ma lo siamo come pellegrini. Abramo e l'ordine che avevano tutti gli uomini di Dio non era di edificare palazzi su questa terra, ma era di edificare per il cielo. Noi sappiamo che egli andò alla ricerca di una città le cui fondamenta sono eterne. Sto parlando di Abramo, e noi sappiamo che questi fondamenti e questa città la troviamo nel libro dell'Apocalisse, quella santa città che scende dal cielo. La parola scende dal cielo, la colomba scende dal cielo, la voce scende dal cielo, la città scende dal cielo, e noi siamo dal cielo perché siamo figli dell'Iddio vivente. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia, gloria a Dio. Allora questa sera scuotetevi di dosso le prove e dite: io non sono di questa terra, io aspetto che il mio Signore, al suono dell'ultima tromba, con voce di arcangelo, mi chiamerà, e io sarò mutato in un bartel d'occhio e salirò nelle nuvole, perché non sono di questa terra. Alleluia. Il figlio dell'uomo non era di questa terra, è venuto solo per una missione, è morto sulla croce, non si è curato del conto in banca, non si è curato dei problemi che lo circondavano, e certo dei bisogni di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E quando l'Evangelo sarà predicato ad ogni creatura, allora sarà la fine. Questa è la missione primaria. E se la Chiesa comprende questo, comincerà a vedere il suo proprio problema come qualcosa di passeggero. Vi porto un esempio. È qualcosa di impossibile, perché sappiamo che quanto a quel giorno e a quell'ora, soltanto lo Spirito di Dio lo sa. Ma mettiamo caso fosse rivelato, è impossibile, tengo a precisare, un giorno qualcuno mi spuntò e mi disse: ho qualcosa da dirti urgente. Ho detto: di che si tratta? Il Signore mi ha rivelato il giorno del rapimento. Gli ho detto: lo sai solo tu, perché biblicamente è impossibile. Ho dovuto prendere il fratello con amore per fargli comprendere quello che dice la scrittura. Ma mettiamo caso, oggi noi sappiamo che dopodomani c'è il rapimento, ma secondo voi di questo luogo uscirebbe qualcuno? Secondo voi in questi giorni mangerebbe qualcuno? Secondo voi qualche fratello che dice: io ci ho lasciati, che non sarebbe qui in ginocchio per 3 giorni? È vero, fratelli? E noi dobbiamo vivere in queste condizioni. Non vi sto dicendo di morire dalla fame, attenzione, ma vi sto dicendo: vivete per il Signore, viviamo per il giorno del Signore, viviamo per la grande chiamata del rapimento. Perché mentre il diavolo ti dice: sa quando viene il Signore, intanto vedi i tuoi problemi, tu devi dire: diavolo, sei bugiardo, perché il mio Signore è alle porte. In questa meravigliosa realtà, gloria a Dio, voglio farvi notare ancora qualcosa: che noi abbiamo il turbo dei problemi che circolano sempre attorno a questo cuore. Gesù è dentro il nostro cuore, che ci fa comprendere: state tranquilli, perché è inutile che ti preoccupi di quello che ti circonda, ormai appartieni a me. Tu non devi vivere per l'eternità in questa dimensione fisica, ma io sto per portarti in una dimensione spirituale dove tu non avrai l'infermità, dove tu non avrai niente. Perché ti preoccupi? Perché vivi con la paura per ciò che è passeggero? Vivi nello spirito piuttosto. E mentre c'è quel turbo, un altro turbo si muove con potenza. E quelli che vi vogliono entrare, cari nella grazia, questo turbo riesce a mettere sotto quel turbo. Sapete quel turbo qual è? È il turbo dello Spirito Santo di Dio. Se un uomo vive per lo Spirito, diventerà, alleluia, come Filippo, diventerà come Stefano. Vi ricordate come venivano trasportati dalla potenza dello Spirito Santo, perché quel turbo annulla ogni condizione. Ma io voglio quel turbo, però non voglio il turbo delle afflizioni. Sapete come si genera un tornado? Scientificamente si sa che incominciano a interagire delle correnti di aria fredde, aree calde, e quindi questi scontri permettono che si crea questo grande turbo. Se noi non viviamo in mezzo alle prove, se noi non siamo in mezzo all'afflizione, se noi non viviamo come l'apostolo Paolo, come l'apostolo Pietro in mezzo alle afflizioni, noi non possiamo vedere il turbo della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Se noi diciamo io la prova non la voglio, e allora stai dicendo io non voglio neppure lo Spirito di Dio. Ma afferriamo, accettiamo quello che Dio mette davanti e combattiamo il nostro nemico, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Alleluia. Oh, ma io credevo che l'Evangelo consistesse solo: mi avanzerò lì nel pulpito, Dio mi guarisce e poi esco e comincio a fare la mia vita. Dio guarisce, Dio libera, Dio compie potenti operazioni, Dio battezza con lo Spirito Santo. Ma il fine, cari nella grazia, voglio mostrarvi dov'è. Siamo arrivati solo al candelabro. In questa meravigliosa realtà possiamo dire che il candelabro è la Chiesa, amen, gloria a Dio. Il candelabro rappresenta la parola, rappresenta Cristo, perché noi siamo il corpo di Cristo. E siamo sempre nel messaggio, l'olio, lo Spirito Santo, la luce viene fuori, gloria a Dio. Qualcuno potrebbe dire: allora fratello Piero, io come candelabro faccio parte di quel candelabro, io come stoppino, sapete c'era lo stoppino, sono immerso nella parola e nell'olio per poter, alleluia, uscire la fiamma. Sì, tutto giusto e tutto meraviglioso, alleluia, perché lo stoppino deve essere dentro l'olio, la nostra vita deve essere immersa in Cristo e nella parola. Ma è in qualche altra cosa che voglio portarvi questa sera. Lui non dice, l'abbiamo trovato nel libro dell'Apocalisse, voglio farvi comprendere che c'è una chiamata meravigliosa. Lui non dice solo alla Chiesa: tu sei il candelabro, amen. Non dice: tu sei solo la lampada, alleluia, gloria al Signore. Anche se su questo possiamo citare versi meravigliosi: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, perché la parola... Ma io voglio farvi notare che egli ci definisce come effetto finale, l'effetto più potente: voi siete la luce del mondo. Fratelli, è qualcosa di glorioso. Egli non ti dice: sei solo il candelabro in quanto all'unità con Cristo, in quanto il corpo di Cristo, ma lui ti dice: voi siete la luce del mondo. E anche lui è Dio, è luce, e lui non abita alcuna tenebra. Fratello Piero, cosa vuoi dire? Mi spiego subito. La Chiesa ha fatto un percorso, e in questo percorso noi vediamo nel corso dei secoli ha avuto una maturazione, e alla fine, cari nella grazia, deve acquisire una forma che è una forma che solo Dio può fare comprendere. Perché vi dico una cosa: quando una notte della mia vita ebbi l'esperienza sovrannaturale di entrare per pochi secondi in quella realtà spirituale, io vidi che noi viviamo sotto l'idea, perché siamo figli del principio della forma, ma nel campo dello spirito è tutta un'altra esistenza. Lo Spirito di Dio non necessita di forma, i cieli dei cieli dei cieli non possono contenerlo. E quando si entra immersi in quella meravigliosa dimensione, vieni ad acquato e hai un stretto contatto con tutto quello che è l'esistenza meravigliosa del Re. Cosa voglio dire? Vi porto un esempio per farvi comprendere. Quando marito e moglie si sposano, essi diventano una stessa carne, amen. Sono due, ma sono uniti in un corpo in un certo qual modo, amen. Dicono, essi diventano la stessa carne. Ma per la Chiesa è ancora più potente quest'unione, perché nella stretta unità tra la Chiesa e lo sposo ci sarà una stretta unità nello Spirito, alleluia. Cosa voglio dire? E lo Spirito e la sposa parleranno la stessa lingua e diranno: vieni. Sono strettamente identificati. Citiamo un po' di verso. Quando il primo uomo fu fatto, Adamo, fu fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Fu fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi egli era all'immagine e alla somiglianza di Dio. Ma non era Dio. è giusto? Quando venne fuori il figliol dell'uomo, è diverso, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, in lui abita tutta la pienezza di Dio, egli è stato manifestato in carne, grande è il mistero della pietà, e Dio è stato manifestato in carne, egli può dire a Filippo che ha visto me, ha visto il Padre mio. Ma voglio portarvi in un'altra realtà. Per la Chiesa non dice che la Chiesa viene fatta all'immagine e alla somiglianza di Dio soltanto, ma per la Chiesa è scritto: voi siete il corpo di Cristo, voi siete il tempio dell'Iddio vivente. Come per dire ciò che egli aveva detto negli Evangeli: Padre, fa che io, come io e te siamo uno, essi siano anch'essi uno con te. C'è questa stretta identificazione. Ora vi voglio fare notare una cosa: mentre io parlo, vedete, la mia mano, anche se io non me ne accorgo, sta seguendo il mio discorso. La Chiesa sarà così strettamente unita che perderà in un certo qual modo il controllo umano. Quel controllo umano che noi abbiamo curato finora deve morire, perché il primo Adamo ci diede, attraverso di lui venne fuori una natura come anima vivente, ma il secondo Adamo è venuto quale spirito vivificante. Noi stiamo per ricevere un'unione con Dio che non è soltanto di corpo, cari nella grazia, non è quello che concepiamo noi con i nostri occhi o con la nostra mente, ma è un'unità spirituale. Essi, noi saremo una stessa cosa in Dio, alleluia. Quale sposa? La sposa e lo sposo saranno strettamente uniti, alleluia. E in questa meravigliosa realtà, egli è la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. Ora, questo come avverrà? Qualcuno dice: ma è difficile che avvenga. Alcuni pensano: la Chiesa morirà. Oh, no, 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 la Bibbia non dice questo. Attenzione, egli sta per venire per raccogliere il grano. E se noi notiamo, stamattina predicavo questa a Castelbuono, che nel principio egli venne e la parola, il seme fu seminato della parola, e vediamo che nell'anno zero la manifestazione della parola, stiamo parlando di circa 2000 e rotti anni fa, vediamo che quel seme che era stato seminato nel principio ha corso le genealogie ed è giunto, cari nella grazia, fino all'anno zero. Notiamo che quel seme che venne fuori attraverso, è passato da Abramo e così via, parlo di questo seme, la parola spirituale, notiamo che nell'anno zero si manifesta. E cosa manifesta? Il figlio dell'Iddio vivente. Egli dice: Pietro, tu sei il Cristo, quindi Dio, quale unzione, ma sei il figlio dell'Iddio vivente. È venuta fuori una cellula pura, una cellula che porta l'immagine di Dio. Ma quando questo è avvenuto, è stata così potente questa manifestazione che ha portato alla Chiesa la salvezza, e al mondo ha portato un messaggio: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ma tutti si fermano lì, ma non vedono quello che è avvenuto dopo. Quel medesimo seme è morto per unire a noi a lui, è morto ed è stato riversato dentro chi? Dentro la Chiesa. Quel seme è stato seminato dentro la Chiesa. Ma Paolo ci dice: questa parola non è giunta a noi soltanto come parola, ma è giunta accompagnata dalla potenza dello Spirito Santo. E avvenne in Atti degli Apostoli qualcosa di sovrannaturale. Quel seme è ritornato a noi ed è entrato dentro di noi, non solo come parola, ma è entrato anche come Spirito Santo, perché egli aveva dato una promessa: io tornerò a voi, non vi lascerò soli. E così quella nuova natura è stata messa dentro la Chiesa. E già durante le epoche questo grano, sapete, i nostri fratelli sono morti, hanno sperimentato la morte, gloria al Signore, ma si preparano per la resurrezione come il maestro. Ma l'ultimo raccolto, quando egli verrà, egli, alleluia, troverà una sposa che deve essere come il seme che è stato piantato nel principio, che deve portare alla fine il frutto. Infatti egli il frutto, è solo dal frutto che si distinguerà la diversità tra la zizzania e il grano, è solo dal frutto che si riconoscerà il vero limone dall'arancio. Noi possiamo essere attaccati alla vite, noi possiamo sì avere l'esperienza dell'unzione dello Spirito Santo, dell'avere ricevuto lo Spirito di Dio, ma sarà la pienezza, sarà il frutto finale, perché anche egli si avvicinò in Israele e vide quell'albero che aveva belle foglie, aveva sì belle parole, sembrava che ci fosse il frutto, ma quando si avvicinò a quell'albero trovò solo parole e quell'albero fu maledetto e seccò perché non vi fu frutto in lui. Dobbiamo portare il frutto. Vi concludo con un verso della parola di Dio. Egli non dice: il mondo geme a travagli aspettando soltanto i doni, le manifestazioni dello Spirito che le viviamo, ma il mondo geme e travaglia aspettando la manifestazione dei figli di Dio. In questo dovete tradurre: aspettando la manifestazione del figliol dell'uomo nuovamente. Come l'anticristo si manifesterà, cari nella grazia, lo spirito dell'anticristo si manifesterà attraverso un uomo e attraverso tanta gente, perché anche lui ha una sposa diabolica e ci sarà della gente che sarà invasa dello spirito satanico. La Chiesa manifesterà Cristo e l'ultima chiesa sarà ripiena ancora dello Spirito di Dio, perché mentre da un lato si manifesterà l'anticristo, da un altro lato si manifesterà una chiesa che è il corpo di Cristo, che è guidata dalla mente di Dio. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Oh, alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alcuni pensano che la chiesa morirà. Alcuni pensano che la Chiesa non ha futuro. La Chiesa andrà avanti, perché la Scrittura ci dice che le vergini staranno lì, rivestite da vergini, con la lampada accesa, con l'olio, alleluia. Quelle pazze avranno dimenticato l'olio, non l'avranno portato con sé. Noi vogliamo prendere tutti i due aspetti lì. È lì che si fa l'errore, fratelli, quando non siamo avveduti di mente. Quando noi non comprendiamo che in quel libro dobbiamo prendere la parola e lo spirito, entrambe, e unirle nella nostra vita, perché se io parlo bene e poi non opero per lo spirito, sono un fallito. Se io cerco di operare per lo spirito e poi la parola non l'applico in quella che è la vita giornaliera, sarò anche un fallito. Ma tutte e due cose devono unirsi a me. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra, quel sale che cambiò al tempo di Eliseo le acque in acque dolci. Le acque dei popoli possono cambiare attraverso la vostra testimonianza, attraverso l'Evangelo che viene predicato. Noi siamo la luce del mondo, noi siamo a trasmettere la luce, giusto? Quale effetto dà? Qualcuno può dire: illumina una stanza. Non solo, fratelli, essa trasmette anche calore. Notate che i due effetti sono luce e calore. Il primo ci riporta alla parola: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Quindi la Chiesa che è nel messaggio della parola trasmette luce, alleluia. L'altra trasmette lo Spirito Santo, il calore, gloria a Dio. Qualcuno può dire: sono solo le potenti opere. Ricordatevi che il fine della testimonianza di Cristo fu la crocifissione. Il calore più potente che lo Spirito Santo ci dà come fine è l'amore di Dio, perché se una chiesa non ha l'amore di Dio, essa non ha raggiunto il giusto equilibrio. Dobbiamo avere l'effetto, il calore, e sotto quell'amore, sotto quel calore, vediamo che l'apostolo San Paolo è lì, si avvicina a quel fuoco, appena sta per mettere il legno, il serpente esce, lo morde, ma lui si scuote direttamente. Quando in una chiesa c'è la parola, quando in una chiesa c'è il fuoco, il serpente non potrà mai dimorare, perché non sopporterà le predicazioni, perché non sopporterà il messaggio, perché non sopporterà il messaggio dello Spirito Santo, perché non sopporterà il messaggio della parola di Dio. Ma a voi è stata data di ricevere la rivelazione, a voi è stata data di ricevere la potenza, e in questa potenza, alleluia, noi vogliamo lodare e applaudire il Signore Gesù Cristo. Alleluia. Solo è Lui. E permettetemi che ve lo dico: la cera è un combustibile morto. Oggi ci sono le cere che portano profumo, vaniglia, non mi ricordo quale donne sono più pratiche, vari aromi, Havana e così via. Ma in tutto questo voglio dirvi una cosa: da quella cera morta escerà un profumo morto. Ma quando noi parliamo dell'antico candelabro, dove bruciava l'olio vergine d'oliva, fratelli, il profumo è diverso. E vi lascio con quello che dice la scrittura, che per 3 giorni nella casa di Israele c'era la luce, nella casa degli egiziani c'era il buio. E lui dice, per alcuni è profumo, ditelo voi, e per altri profumo di morte. Or voi avete in voi il profumo di Cristo. Cristo è quell'olio che è sceso e che dimora nella Chiesa. E noi abbiamo la luce, il calore e il profumo. E a Lui vogliamo dare la gloria per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.